Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. La domenica di votazioni federali si profila una bocciatura abbastanza chiara con il 62% di no dell'iniziativa popolare 200 franchi bastano. E si va verso un sì all'imposizione individuale con il 56% dei voti. Bocciata l'iniziativa sul denaro contante, ma passa il controprogetto, no al fondo sul clima. Nel giornale le prime cifre, le proiezioni dell'istituto GFS, poi una doppia reazione del consigliere agli stati e presidente USAM Fabio Regazzi. La guerra israelo-statunitense contro l'Iran, proseguono gli attacchi mentre sarebbe stata scelta la nuova guida suprema. Sci alpino all'italiana Curtoni, il Super G della Val di Fassa e ora la seconda manche dello slalom maschile di Kranjska Gora senza Loïc Meillard. Formula 1, le due Mercedes davanti alle due Ferrari nel primo Gran Premio stagionale a Melbourne, Australia. Ci si avvia quindi verso un no chiaro all'iniziativa sull'abbassamento del canone a 200 franchi, mentre dovrebbe essere un sì più tirato quello alla legge sull'imposizione individuale. Qualche sorpresa rispetto ai sondaggi in relazione ai vincoli sul denaro contante da fissare nella Costituzione. In questo caso è bocciata l'iniziativa, ma è approvato il controprogetto. Nessuna chance invece e infine per l'iniziativa per un fondo per il clima. Alan Crameri, andiamo con ordine e partiamo dall'iniziativa SSR.
Una maggioranza degli svizzeri non vuole dimezzare i mezzi a disposizione della SSR. Secondo la proiezione dell'istituto GFS, il 62% dei votanti dice no a questa iniziativa, confermata quindi la tendenza emersa nei sondaggi con l'iniziativa in continuo calo di consensi. È la terza volta che si vota sul canone in una decina di anni. Nel 2018 l'iniziativa No Billag per l'abolizione totale del canone era stata respinta dal 71,6% dei votanti. Nel 2015 invece la nuova legge radiotelevisiva era stata accettata per pochissimo, meno del 50,1%. Il risultato di oggi quindi sta più o meno nel mezzo, un po' più vicino alla No Billag.
Questo quindi è per quanto riguarda il quadro a completo nazionale. Ora veniamo ai nostri cantoni di riferimento, che sono i Grigioni e il Ticino. Iniziamo proprio dal Ticino. Alessandro Bruggini, concentriamoci sul risultato anche qui dell'iniziativa 200 franchi bastano. Abbiamo dei primi risultati parziali.
Sì, lo ribadisco, sono risultati parziali perché su 100 comuni ticinesi, 10, solo 10 hanno già trasmesso i risultati all'autorità cantonale che ci dà la somma. Ebbene, in Ticino attualmente l'iniziativa 200 franchi è respinta con il 50,2% dei voti, mentre i sì sono il 49,8%. Ricordo che la proposta di ridurre il canone del servizio pubblico aveva permesso agli iniziativisti di raccogliere ben 30.000 delle 128.000 firme consegnate a livello svizzero e che la campagna anche negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, è stata parecchio accesa. Lo ripeto, al momento siamo al 50,2% di no all'iniziativa 200 franchi.
E questo in Ticino. Altro cantone nostro di riferimento sono i Grigioni e a Coira troviamo Roberto Scolla.
Che per il momento danno un risultato ben più netto rispetto a quello ticinese, perché il no sta al 63,32% con 95 comuni scrutinati sui 100 che conta il cantone. La partecipazione al voto è più o meno simile a quella della No Billag, c'è qualche virgola, qualche cosa che si sposta, ma siamo attorno al 54%. Ecco, il no però che sembra uscire oggi dalle urne è meno netto rispetto a quello di 8 anni fa, quando i votanti i contrari si attestarono al 77%. Rispetto al 2018 vi è anche un'altra grande differenza: se allora nessun comune grigionese disse sì, al momento sono ben 7 i comuni che accettano l'iniziativa. Tra questi comuni, 3 località: Mesolcinesi, Cama, Castaneda e Lo Stallo. Da Coira per il momento è tutto, linea Comano.
E per noi in questo momento l'occasione di avere un primo ospite in diretta ed è Fabio Regazzi, consigliere agli stati ticinese e presidente dell'USAM, l'Unione Svizzera Arti e Mestieri, associazione che rappresenta le piccole e medie imprese svizzere e che è stata promotrice di questa iniziativa e il suo principale sponsor. Innanzitutto, buongiorno e grazie per aver accolto il nostro invito.
Buongiorno.
Allora, una sua, immagino, certa delusione c'è oggi.
Beh, il risultato per la sua ampiezza sicuramente mi sorprende. Avrei atteso una percentuale di no diciamo un po' più elevata, anzi di sì un po' più elevata, ma diciamo che non sono sorpreso sicuramente dal fatto che l'iniziativa venga bocciata. Ricordo che noi ci eravamo mobilitati soprattutto per quel che riguarda la parte del canone a carico delle imprese, questa doppia imposizione che è ingiustificata. Durante la campagna abbiamo sentito molte voci di sostegno alla nostra rivendicazione che però non hanno trovato riscontro naturalmente nelle urne probabilmente.
E proprio questa mattina Luisa Maggiacomo ha già pubblicato un comunicato stampa con il quale ribadisce l'intenzione, chiede alle autorità federali un intervento per esonerare comunque le aziende. Vuol dire che volete tornare alla carica in un qualche modo?
Beh, l'abbiamo detto anche alla luce delle dichiarazioni che sono state fatte da molti esponenti anche politici. La stessa direttrice generale della SSR ha detto di avere comprensione per la nostra richiesta, quindi adesso il tema non è dal nostro punto di vista completamente accantonato, ci riserviamo di ritornare alla carica, anche perché tra l'altro il Tribunale federale stesso lo ha bollato come anticostituzionale, quindi c'è sicuramente margine per apportare dei correttivi e in particolare per discutere di un'eventuale abolizione di questo canone, che appunto rappresenta comunque una doppia imposizione che non si giustifica sotto nessun punto di vista.
Dunque oggi si è scritto un capitolo delle vicende attorno al canone, ma non la fine del libro. Io le chiedo di rimanere con noi perché vorrei sollecitare un suo commento, una sua reazione anche alla proposta di legge sull'imposizione individuale, ma vediamo prima di tutto come sta andando. Sembra che, diversamente dal canone, il risultato è un pochettino più tirato secondo quanto già lasciavano presagire i primi sondaggi. Allora chiederei a Alan Crameri di aggiornarci.
Sì, sull'imposizione individuale, questo tema che secondo i sondaggi, come dicevi, era partito con un forte sostegno. Ecco, la proiezione dell'istituto GFS in questo caso ci dice che il sì si attesta al 56%, quindi non tiratissima ma abbastanza tirata. Inizialmente la proposta sembrava ottenere un sostegno maggiore, poi l'opposizione dei due grandi partiti, l'UDC e il Centro, ha fatto certo presa sull'elettorato, ma come stiamo vedendo non a sufficienza. Quindi cosa succede? La penalizzazione del matrimonio dal punto di vista fiscale viene superata adesso con questa introduzione di una tassazione individuale. I due redditi dei coniugi non vengono più sommati. Comunque ci sarà un cambiamento importante che richiederà degli anni a livello cantonale. Ognuno dovrà compilare evidentemente la propria dichiarazione delle imposte. Una sfida per i cantoni. Vittoriosi escono da questa campagna PLR e PS, Partito Socialista, promotori della tassazione individuale.
Questi dati con Alan Crameri. Io ritrovo in diretta Fabio Regazzi, non tanto, almeno non più in qualità di presidente dell'USAM, ma come consigliere agli stati del Centro, partito che si è opposto a questa modifica di legge. Allora, deluso anche qui, e poi ricordo che è pendente la vostra iniziativa che chiede l'abolizione della penalizzazione fiscale delle coppie sposate. Insomma, cosa fate adesso?
Beh, la delusione in questo caso è veramente grande. Abbiamo combattuto, fra l'altro, anche come USAM questa riforma, perché è una riforma che a nostro avviso è sbagliata, crea comunque delle se risolve da un lato il problema della penalizzazione fiscale del matrimonio, crea altre discriminazioni e soprattutto è un mostro burocratico che comporterà comunque la necessità di dover assumere a livello svizzero, si parla di circa 1.500 funzionari supplementari solo per evadere le tassazioni fiscali in supplemento che scaturiranno da questa modifica. Io faccio veramente fatica a capire, però il risultato come tale, se questo verrà confermato, va accettato evidentemente, ma ho veramente difficoltà a capire perché non il popolo svizzero ha accettato questo tipo di riforma.
E questa è un po' la reazione del presidente De Luisa, ma come membro del centro c'è anche la vostra iniziativa, come si procede?
Certo, questa iniziativa è pendente, ne abbiamo sospesa la trattazione proprio per vedere come sarebbe andata a finire l'8 marzo. Questa sera avremo la certezza e qui si dovrà adesso valutare, è una decisione che spetterà soprattutto ai vertici del mio partito, che cosa fare con questa iniziativa. Di per sé le due cose non sono incompatibili, ma evidentemente qualche valutazione di opportunità andrà fatta, per cui credo che dovremo chinarci su questo tema e decideremo sicuramente come procedere.
Io intanto la ringrazio Fabio Regazzi, nostro ospite, per commentare due importanti temi in votazione federale oggi in qualità di presidente dell'USAM e in qualità di consigliere agli stati del centro. Buona giornata, buon pomeriggio.
Grazie, grazie a voi e anche buona giornata.
E ora passiamo agli altri due temi in votazione. Alan Krameri, l'abbiamo anticipato ad inizio trasmissione, nessuna chance per l'iniziativa per un fondo per il clima.
Sì, l'iniziativa di Socialisti e Verdi è stata affossata dal 71% dei voti, questo sempre secondo la proiezione dell'Istituto GFS. Non ci sarà quindi una rivoluzione nella politica climatica svizzera. Respinta l'idea di creare un fondo miliardario per rafforzare incentivi e misure statali. Primo elemento di analisi: un anno fa l'iniziativa per la responsabilità ambientale lanciata dai Verdi era anche stata respinta con il 70% dei voti, oggi ancora un pochettino di più. Vediamo che la sensibilità ecologica è questa al momento, si direbbe, cambiata rispetto alle elezioni federali del 2019, quando invece erano avanzate le forze politiche ecologiste. Era tra l'altro allora che era nata l'idea di un fondo per il clima, che è stato votato oggi, respinto chiaramente. Le priorità politiche adesso sembrano altere. Ciò non significa però che la Confederazione non stia facendo nulla per clima e ambiente. Sarà interessante ora capire e sentire ciò che dirà il Consiglio federale nel tardo pomeriggio, commentando questo risultato.
Se noi riferiremo in 6 di sera. Poi c'è ancora un tema di cui dobbiamo dare cifre percentuali, è la modifica costituzionale relativa alla gestione monetaria del franco svizzero.
Sì, qui c'è una certa sorpresa, direi, rispetto ai sondaggi, perché l'iniziativa Il denaro contante è libertà è stata respinta col 55% dei voti. Stiamo sempre parlando di proiezione, ma di solito si rivelano affidabili. E i sondaggi indicavano invece un chiaro sostegno ancora qualche settimana fa a questa iniziativa. Passa però il controprogetto elaborato dal Parlamento, che è stato accettato col 73% dei voti. Nella Costituzione quindi non si scriverà che la Confederazione mette a disposizione monete e banconote a sufficienza, questo lo chiedeva l'iniziativa, si scriverà invece che l'unità monetaria svizzera è il franco e che la Banca Nazionale garantisce l'approvvigionamento in numerario. Una soluzione piuttosto tecnica in una campagna, va detto, anomala, visto che non c'era nessuno a promuovere il no, che però sull'iniziativa ha prevalso.
E questi dunque i dati sul piano federale di tutti gli oggetti che erano in votazione oggi. Alan Krameri, possiamo già fare una prima analisi su quali siano stati gli elementi politicamente più rilevanti emersi oggi?
Direi il no molto chiaro all'iniziativa per un canone a 200 franchi, lo ricordiamo, secondo la proiezione il no è al 62% a livello svizzero ed è significativo perché in futuro si discuterà molto di SSR in Parlamento, verrà rinnovata la sua concessione e più il risultato era tirato più ci si poteva aspettare delle limitazioni o delle richieste di limitazioni nell'offerta. La domanda quindi è se la SSR oggi ne esca rafforzata o indebolita, sta piuttosto ai politici rispondere rispondere a questa domanda che noi. Di positivo, di certo, in tutta questa discussione, in questa campagna, c'è che la popolazione per due volte in 8 anni si è dovuta chinare sul canone. C'era la Nobilla, che l'abbiamo detto prima, 8 anni fa, e i 200 franchi adesso, e la popolazione ha dovuto rispondere se lo voleva ancora questo canone, ha detto di sì 2 volte, e soprattutto sui motivi per cui è necessaria un'offerta mediatica di servizio pubblico per la società. L'altra notizia, e poi concludo, è l'imposizione individuale che è stata accettata, e una vera rivoluzione in ambito fiscale, questo va detto, un segno dei tempi, si potrebbe dire, che richiederà comunque un grande sforzo burocratico per essere implementata, ma la popolazione ha detto che è un cambiamento necessario.
Alan Kramer prima con i dati e ora con una prima analisi sulle votazioni federali che erano in programma oggi. Ma c'era anche qualche cosa a livello cantonale. In Ticino si è votato infatti sulla cosiddetta iniziativa anti-dumping lanciata dal Movimento per il Socialismo. Allora, Alessandro Bruggini, stai seguendo lo spoglio, cosa si può dire?
Allora, possiamo dire che lo spoglio sta dando i primi risultati, lo ricordo ancora una volta rispetto a quelli nazionali, questi sono risultati parziali, ovvero sono la somma dei risultati che arrivano dai comuni sommati dalla cancelleria cantonale. Al momento l'iniziativa è respinta con il 56,8% di no, questa è la somma di 26 comuni sui 100 ticinesi. Ricordo che l'iniziativa Rispetto per i diritti di chi lavora, combattiamo il dumping salariale, questo è il nome per esteso dell'iniziativa, è stata lanciata nel 2019 dall'MPS, dal Movimento per il Socialismo, forte di oltre 7.300 firme, un'iniziativa sostenuta da tutta la sinistra, da alcune sigle sindacali. Un'iniziativa che chiede di obbligare i datori di lavoro, senza eccezione, a notificare tutta una serie di dati relativi ai contratti di lavoro. Lo scopo è quello di avere una radiografia dettagliata del mercato, e a questo si aggiungerebbe un ufficio responsabile dell'esecuzione della legge sulla parità dei sessi. Tutto questo ovviamente ha un costo, i dati in qualche modo dovrebbero essere trattati, verificati con relativo aumento di costi e persone, ed è qui che si è consumato lo scontro. E questo con due fronti netti classici, la sinistra e la destra, i partiti progressisti contro i partiti borghesi, i sindacati contro associazioni economiche e industriali, con l'iniziativa respinta a larga maggioranza in Gran Consiglio, quindi in Parlamento, ma anche dal governo ticinese. Con i contrari, che stimano in 18 milioni di franchi e 160 ispettori al nuovo fabbisogno per i controlli, molto meno, 6 milioni e una cinquantina di nuovi funzionari, secondo i calcoli della sinistra. Questo è il riassunto di della posta in gioco. Io chiudo ricordando velocemente il risultato parziale: dopo 26 comuni l'iniziativa anti-dumping è respinta con il 56,8% dei voti.
Sì, e questo era quanto per questa domenica alle urne. Nel radiogiornale segnalo ancora che dalle 13 sulla Rete 1 fin verso alle 15 proporremo uno speciale votazioni federali e cantonali con l'aggiornamento dei dati, le prime reazioni, le prime analisi e i primi commenti. Questo dunque fra un quarto d'ora circa. Adesso una lettura veloce dei giornali domenicali. Gianni Canonica, cosa ha attirato la tua attenzione oggi?
Direi due contributi che riguardano il conflitto in Medio Oriente. Inizio dalla Sonntagszeitung, che ha intervistato il consigliere federale Martin Pfister. Il ministro della difesa ha criticato gli stati belligeranti nel conflitto con l'Iran. Gli americani e Israele hanno attaccato l'Iran dall'aria, così facendo hanno violato il diritto internazionale, proprio come l'Iran che ha colpito altri paesi del Golfo Persico per ritorsione, questo ha detto Pfister. Appunto Pfister, che non esclude inoltre che l'Europa possa essere coinvolta nella guerra. Il pericolo non si limita alla classica guerra militare, ma si estende anche alla cosiddetta guerra asimmetrica. Esiste il pericolo che in Svizzera si verifichino attacchi terroristici, afferma Pfister nell'intervista. Inoltre, la guerra potrebbe scatenare un'ondata di profughi che raggiungerà anche noi, ha proseguito il capo del Dipartimento federale della difesa. Il consigliere federale del centro vuole infine considerare la sicurezza in modo globale. Oltre all'esercito, anche la polizia e i servizi segreti svolgono un ruolo importante per garantire la sicurezza della Confederazione.
Gianni, diceva l'inizio di due contributi sul conflitto mediorientale che hanno attirato la tua attenzione. Il secondo cos'è?
Allora, si lega un aspetto sollevato da Pfister: il servizio delle attività informative della Confederazione, i nostri servizi segreti, ha messo in guardia dalle colonne del Sonntagsblick contro possibili azioni di ritorsione da parte dell'Iran. Il SIC ritiene probabile che i servizi iraniani, persone a loro vicine o reti criminali incaricate dall'Iran compiano azioni in Europa e in Svizzera, ha dichiarato al giornale il portavoce del servizio Christoph Gnegi. Secondo il funzionario, sarebbero possibili mezzi asimmetrici, tra cui attacchi terroristici contro obiettivi israeliani, ebraici o americani. Oltre ad atti di sabotaggio, sarebbero possibili anche manifestazioni violente, campagne di disinformazione o attacchi informatici. Il pericolo non proviene solo dal regime stesso. Come possibili attori sono stati citati gruppi alleati dei mullah come Hezbollah in Libano o Hamas nella striscia di Gaza. In un recente rapporto sulla situazione, il servizio informativo scrive che Hezbollah dispone di una rete di persone nella diaspora sciita libanese in Svizzera che potrebbero sostenere l'organizzazione.
Gianni Canonica e la sua rapida lettura dei domenicali. Noi continuiamo a occuparci della guerra in Medio Oriente, oramai al suo nono giorno, nessuna indicazione che possa concludersi presto. Mentre nella capitale iraniana i bombardamenti israelo-americani hanno provocato un enorme incendio, varie monarchie del Golfo continuano ad essere colpite da droni e da missili lanciati dalla Repubblica Islamica. Gli aggiornamenti dalla redazione con Mangiula Batia.
Nella notte sono stati colpiti dai bombardamenti di Stati Uniti e Israele 4 depositi petroliferi che si trovano nell'area della capitale iraniana. Ne è scaturito un enorme incendio. Video postati dai residenti mostrano lunghe lingue di fuoco che bruciano lungo le vie di Teheran, residenti ai quali è stato chiesto di restare in casa per i rischi di contaminazione dell'aria. Per contro, l'Iran non ha smesso, come aveva promesso, di colpire i paesi vicini. Continua a bruciare una torre nella capitale del Kuwait, edificio che ospita uffici governativi, centrato stamane da un drone. Sempre in Kuwait sono stati colpiti depositi di carburante, attacco che ha provocato 2 morti. Attaccato anche il Bahrain. Qui è stato danneggiato un impianto di desalinizzazione, strutture queste vitali per le forniture di acqua potabile. Come si diceva, la de-escalation tentata ieri dal presidente iraniano Pezeshkian, con le scuse ai paesi vicini della regione, non ha avuto effetti, anche perché è stato subito fermato dai falchi del regime, in particolare dai guardiani della rivoluzione. Una frattura ai vertici che pesa anche sulla scelta della nuova guida suprema. Secondo i media iraniani, il Consiglio degli esperti, composto da 88 religiosi, avrebbe raggiunto un'intesa sul successore di Khamenei, ucciso nel primo giorno del conflitto. Gli israeliani hanno già detto che hanno nel mirino chiunque lo sostituirà.
E in chiusura abbiamo ancora un contributo su un altro voto in corso oggi in Germania, nella regione del Baden-Württemberg. Si tratta di elezioni. Allora sentiamo da Berlino Walter Raue.
Se vincere sarà il candidato cristiano democratico Manuel Hagel, si tratterrà con appena 37 anni di età del più giovane governatore regionale della Germania. Se ad imporsi sarà invece il candidato dei Verdi ed ex ministro dell'agricoltura Cem Özdemir, sarà il primo governatore con origini turche. Le elezioni amministrative di oggi in Baden-Württemberg sono particolarmente importanti, e questo per diversi motivi. Innanzitutto perché si tratta del primo test elettorale in Germania per il cancelliere Friedrich Merz, il cui partito, la CDU, è riuscito negli ultimi mesi a recuperare un po' di terreno nei sondaggi, superando anche la destra populista dell'AfD, ma i cui indici di popolarità fra i cittadini restano ai minimi storici. Quello di oggi è però un test importante anche perché a votare sono quasi 8 milioni di persone, e questo in una delle regioni chiave dell'economia tedesca. Patria di imprese come Mercedes-Benz, Porsche, Bosch o Würth, il Baden-Württemberg è uno dei Länder tedeschi più ricchi e benestanti, dove però attualmente si fanno anche più sentire gli effetti della crisi economica che colpisce la Germania. Gli scambi commerciali, inoltre, fra la Svizzera e questa singola regione tedesca sono simili a quelli fra la Svizzera e l'intera Cina. Ogni giorno inoltre sono circa 55.000 i frontalieri da questa regione che si recano al lavoro in Svizzera e al tempo stesso sono 32.000 i cittadini svizzeri che vivono nel Baden-Württemberg.
E con questo è tutto per il radiogiornale. Ora c'è lo sport, poi dalle 13 su Rete 1 fin verso le 15 lo speciale votazioni federali e cantonali con l'aggiornamento dei dati, le prime reazioni, le prime analisi e i primi commenti. Buon pomeriggio.